La prima cosa che possiamo notare, leggendo con attenzione le letture di oggi, è la presenza di termini che sono in qualche modo legati all'edilizia o all'architettura, se volete. Pietre vive, costruzione, edificio, pietra angolare, sono i termini che abbiamo ascoltato nella prima lettura, o ancora casa, stanza, dimore, luoghi, abbiamo ascoltato nel Vangelo. E poi la seconda lettura ci parla di mense. Paradossalmente questo elenco di elementi, che poi sono così materiali, delinea in maniera molto chiara quella che è la struttura invece spirituale della Chiesa, alla quale tutti noi apparteniamo in virtù del battesimo che abbiamo ricevuto. Noi sappiamo che ogni edificio è costituito di tre elementi fondamentali. Il primo è sotterraneo, sono le fondamenta. Sappiamo che ci sono, anche se non le vediamo, e se non ci fossero l'edificio non potrebbe stare in piedi. Poi il secondo è ben visibile perché è il corpo della casa con la sua forma tipica, con il suo colore, le sue dimensioni. E il terzo elemento spesso sfugge alla nostra vista, al nostro sguardo, perché è il tetto. Talvolta, specie se l'edificio è piuttosto alto, possiamo soltanto immaginarcelo il tetto. Sappiamo che c'è, ma non l'abbiamo mai visto e magari non ci siamo mai saliti sopra, pur abitando sempre, no, da anni in una particolare casa. Allora proviamo a leggere le tre letture di oggi, tenendo presente queste considerazioni e tenendo presente questa immagine della casa costituita di tre elementi. Questo ci aiuterà a riflettere sul mistero della Chiesa che è nata dalla Pasqua di Cristo. Le fondamenta, partiamo dalle fondamenta. Partiamo dalla seconda lettura, la quale ci dice che Cristo è pietra viva scartata dagli uomini, ci ha detto San Pietro, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Poi più avanti definisce Gesù pietra angolare. Questo linguaggio serve a descrivere il fatto che Cristo è il fondamento dell'edificio, è colui che sta sotto. La pietra angolare, lo sappiamo, è posta alla base di ogni edificio, non sul tetto. E questa pietra è invisibile, eppure questa pietra sostiene tutta la struttura e dona alla struttura una certa stabilità e anche una certa visibilità. Di questa pietra, dice la Sacra Scrittura, dice Pietro, dice questa pietra paradossalmente è viva. E questa affermazione così forte che l'Apostolo Pietro fa sembra smentita dalla nostra esperienza personale. Una pietra non può essere viva. Avete mai visto una pietra viva? Una pietra non può essere viva. Se c'è una cosa che proprio è morta, è la pietra. E qui l'aggettivo viva serve però a ricordare il fatto che Cristo è risorto e che Cristo rimane per sempre, non si logora come le altre pietre, non sprofonda come le altre pietre, non subisce movimenti di assestamento, non necessita di operazione di rafforzamento o di intervento di consolidamento, come a volte si fa, no? Anche negli edifici. È il fondamento Cristo che rimane per sempre, invisibile e silenziosa, questa pietra che è Cristo sostiene tutto il resto, sostiene tutto il peso della struttura. E la parola di Dio aggiunge che Cristo non è solo in questa sua missione di essere fondamento, perché Pietro ci dice che ci sono altre pietre vive, anche voi venite impiegati come pietre vive. Le stesse parole che descrivono Cristo vengono usate anche per descrivere i suoi discepoli, vengono usate per descrivere anche ciascuno di noi, cioè quelli che in qualche modo condividono la stessa missione di Cristo. Possiamo allora, alla luce di questo, pensare ad una prima riflessione molto semplice. Anche oggi, durante la recita del Credo, ripeteremo le solite parole. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. La parola di Dio ci ricorda esattamente, ecco, queste quattro cose della Chiesa. È una, come Cristo, suo fondamento è unico, è santa, perché è costruita su una pietra angolare, scelta, preziosa, unica. È cattolica, cioè universale, per tutti gli uomini, perché tutti gli uomini stringendosi a Cristo possano scegliere di essere impiegati nella sua costruzione e diventare anche loro pietre vive. E poi è apostolica perché è appunto fondata sulla testimonianza di Cristo e degli apostoli. Poi ci sono le stanze, cominciamo a salire un poco su, no? Abbiamo visto le fondamenta, poi ci sono le stanze. La prima lettura ci descrive com'è, o forse come, meglio dire, come dovrebbe essere la Chiesa. La Chiesa. Abbiamo detto che il fondamento è Cristo, è invisibile ma sostiene tutto. La struttura invece è visibile, visitabile, potremmo dire è aperta al pubblico, potremmo dire così. Ha delle mense innanzitutto. A delle mense, cioè dei luoghi in cui si svolgono opere di carità e di aiuto fraterno, si offre da mangiare a chi non ne ha, si aiutano le vedove, si assistono i poveri, no? Abbiamo ascoltato nella prima lettura, ci sono persone che svolgono questo prezioso ministero, sempre necessario e importante, anzi proprio perché gli apostoli non riuscivano più ad evangelizzare, hanno scelto 7 uomini di provata fede, i primi diaconi della storia della Chiesa, perché si occupassero del servizio delle mense, cioè dei poveri. E possiamo allora ripensare ad un'immagine molto bella, un'immagine indimenticabile che un santo vescovo, Don Tonino Bello, ci dà proprio della Chiesa come mensa. Nel Vangelo, dice Don Tonino Bello, non troviamo notizie circa i paramenti sacerdotali usati da Gesù. Dice, non troviamo notizie circa le stole, circa le casule, circa i piviali, i cimboli. Dice Don Tonino che l'unico paramento che Gesù ha utilizzato nel suo esercizio sacerdotale è stato il grembiule, per lavare i piedi, per lavare i piedi degli apostoli. Ecco allora che nelle mense la Chiesa del grembiule svolge questo suo ministero di carità. È un ministero regale, che deve sempre essere presente se vogliamo essere fedeli all'insegnamento del Maestro. Ma perché il servizio delle mense non dica semplicemente una filantropia, perché poi su questo sono bravi anche gli altri che non sono cristiani. E allora la prima lettura ci ricorda che nella Chiesa esistono altri due ministeri che sono altrettanto importanti. Noi ci dedicheremo, dicono gli apostoli, alla preghiera e al ministero della parola, voi invece al servizio delle mense. Questi due ministeri, il ministero della parola e della preghiera, sono rispettivamente quelli che noi chiamiamo il ministero sacerdotale e il ministero profetico nella Chiesa. Le stanze in cui questi due ministeri si svolgono non sono quelle delle mense, di cui si parla appunto in questa lettura che abbiamo ascoltato, ma sono quelle che sempre il Libro degli Atti riporta un po' prima. Si dice così: gli apostoli ogni giorno nel tempio e a casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo. E poi ricordo anche quella parola di Gesù, quando Gesù diceva: tu quando preghi entra nella tua camera e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto. Ecco, la Chiesa non potrebbe stare in piedi se non avesse Cristo e gli apostoli per fondamento, ma non sarebbe una vera Chiesa, una vera assemblea di fratelli, se nella sua planimetria spirituale non ci fossero degli ambienti per le mense, non ci sarebbe, come dire, un tempio per l'annuncio e la tua camera per la preghiera. Una riflessione: ciascuno di noi nel battesimo ha ricevuto questa triplice chiamata ad essere re, profeta e sacerdote. Potremmo parafrasare: ha ricevuto la missione di servire, la missione di pregare, la missione di essere annunciatore. E nella nostra vita cristiana ci impegniamo a frequentare questi tre ambienti fondamentali dell'edificio della Chiesa, perché frequentiamo la mensa, frequentiamo il Tempio, frequentiamo anche la camera del nostro cuore. Ma dobbiamo chiederci, riusciamo veramente a servire, a testimoniare e a pregare? Dedichiamo del tempo per frequentare queste stanze della nostra comunità o invece preferiamo stare fuori a guardare dall'esterno, magari giudicando coloro che stanno dentro ad affaticarsi? Una seconda riflessione. La pagina degli Atti ci offre anche delle informazioni, come dire, sul tipo di gestione di questa grande casa che è la Chiesa. Si dice che era frequentata da molta gente e che il numero dei discepoli aumentava. E dice ancora che abitavano ellenisti ed ebrei, cioè persone che sono molto diverse da di loro, persone che vengono da esperienze umane e culturali completamente diverse, differenti, che la diversità creava talvolta malcontento e che gli apostoli affrontavano i problemi con una certa difficoltà, proprio perché dovevano mettere insieme tante teste che la pensavano in maniera diversa. Sono tante indicazioni preziose, vedete, che ci svelano un modo di vivere nella Chiesa e che dovrebbero ispirare la nostra condotta e il nostro modo di valutare le situazioni quotidiane come cristiani. Nella Chiesa si accolgono tutti, nella Chiesa non si sta con la puzza sotto il naso, pensando che la Chiesa sia una elite. Chi vuole un'elite è fondamentalista, è settario chi vuole un'elite, cioè si crea la setta, e chi sta in una setta non è cristiano, è un'altra cosa. Uno può scegliere nella vita di essere un'altra cosa, mica di essere forse cristiano, però è un'altra cosa. Nella Chiesa le sette non esistono, i fondamentalismi non esistono, le differenze non esistono, siamo tutti figli di Dio. Uno che è il Presidente della Repubblica e un altro che è un povero Cristo che non tiene né arte né pane. Non ci sono differenze. A chi piace avere la puzza sotto il naso, se la tenga, perché noi le puzze non le vogliamo sentire. Vogliamo invece sentire il buon profumo di Cristo nella casa. Come sono brutte quelle case, fare uno tras e puzza. Invece sono molto belle le case dove uno entra e sente un bel profumo di Cristo. Saliamo sul tetto. È meglio, anche perché il Vangelo ci fa salire oggi per qualche istante sulla parte più alta della Chiesa, da cui si gode un paesaggio magnifico a perdita d'occhio. La parte alta della Chiesa, che è stata chiamata anche Chiesa trionfante, in contrapposizione a quella che invece prega, che annunzia, che dà il cibo ai poveri, che è detta la Chiesa pellegrinante. Gesù oggi apre questa botola nel Vangelo e ci fa salire per qualche istante sul tetto della Chiesa. Nell'antichità il tetto non era generalmente in pendenza, no? Come oggi, ma tutte le case avevano sempre una superficie piatta, una specie di terrazza. E Gesù ci ricorda che su questo piano alto della Chiesa vi sono molti posti, non è un ambiente riservato a pochi, no? Come dicevo prima, una elite di privilegiati o di santi. Come nella Chiesa si moltiplicava molto il numero dei discepoli, così ha detto Gesù, nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Rimaniamo colpiti sempre da questo senso di abbondanza, di disponibilità, di apertura. C'è molto spazio nell'edificio, ma c'è anche molto spazio sul tetto. Una prima riflessione. È molto importante per noi entrare in questa ottica di abbondanza e di generosità. Diffidiamo di coloro che vogliono restringere questa ampiezza di prospettiva e ridurre le dimensioni della misericordia di Dio, facendo della casa del Padre un luogo per pochi eletti. Non è così. Una seconda riflessione. La porta di accesso a questo ultimo livello della Chiesa, che Gesù chiama la casa del Padre, è Gesù stesso. È Gesù stesso, è la sua umanità, il suo cuore. Proprio per il fatto che il suo cuore è stato trafitto, è stato aperto, noi possiamo passare attraverso di esso. Io vado a prepararvi un posto, dice Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via perché rivelo la verità che dona la vita. Io sono la via, non c'è un sentiero, ma una persona da percorrere. E quindi si tratta di seguire le sue orme, di seguire quello che lui ha fatto, di compiere i suoi gesti, preferire le persone che lui preferiva, opporsi a ciò a cui lui si opponeva, rinnovare continuamente nella nostra vita le scelte che Cristo ha fatto. Io sono la verità, il cristianesimo non è una dottrina, non è una filosofia, non è un sistema di pensiero. Il cristianesimo è una persona e il suo muoversi libero, regale, amorevole fra le cose del mondo. Io sono la vita, sono la sorgente, sono il viaggio e l'approdo di ogni esistenza. E proprio in virtù di questo amore di Cristo noi possiamo guardare verso l'alto, possiamo guardare verso il traguardo della nostra vita. Potremmo dire oggi, continuando la metafora, potremmo guardare verso il tetto, con grande fiducia e speranza, se davvero noi accettiamo questa proposta di amore del Signore. Preghiamo perché il nostro viaggio in questa scalata, che è la vita, possa iniziare sempre sul fondamento solido di Cristo e degli Apostoli, possa passare attraverso le mense, il Tempio e le camere della Chiesa e giungere alla fine dei giorni a contemplare il Padre con la Vergine Maria, nella cui terrazza vi sono molte dimore, molti posti. Amen.